E questa era una nostra personalissima intro in quanti a un pezzo di un gruppo che abbiamo questa sera con noi su Universo Parallelo. Allora ragazzi, bentornati su Universo Parallelo, io sono Alex e questa sera con noi avremo, anzi abbiamo...
Abbiamo gli Shinebox, ciao a tutti,
ciao,
grazie.
Ciao a tutti ragazzi.
Allora, voi siete una piccola, come posso dire, avanguardia, perché comunque sia è una parte del gruppo, se non sbaglio. Quanti siete come formazione?
5, non da troppo tempo, ma nell'ultimo anno siamo diventati 5, abbiamo allargato la famiglia.
Bene, beh, ci piacciono le famiglie, perché la famiglia anche di Radiofonica è immensa, siamo tantissimi programmi, io sono un piccolo satellite all'interno di appunto Radiofonica, che appunto è una grande famiglia. Che salutiamo tutti i nostri amici.
Sì, sì.
E chi manca di voi? Intanto abbiamo qui con noi...
Ah, io sono Emanuel, chitarrista e seconda voce.
E io sono Igor, il cantante.
Benissimo,
abbiamo, grazie, Filippo, batterista, Pierpaolo al basso e David la chitarra.
Benissimo, quindi siete come formazione 5 elementi.
Sì, 5 elementi.
Com'è suonare su un palco, tutto quanto lo scopriremo man mano. E diciamo che come intro abbiamo messo un pezzo, vogliamo dire qualcosa sul pezzo prima magari di...
Il pezzo che apre il nostro ultimo disco, che si chiama Into the Great Void, uscito per la This Is Core Records l'anno scorso, e il titolo è curioso perché l'abbiamo preso come spunto dopo il nostro tour in Gran Bretagna, in cui siamo andati in macchina praticamente da Foligno e siamo arrivati fin quasi nello Yorkshire, quindi era bello prendere il traghetto da Calais e dire We Came as Pirates.
Preciso, bella preciso, preciso.
Sì, sì.
E eravate tutti quindi belli carichi?
Sì, sì.
Carichissimi. Sì, dal punto di vista psicologico sì, poi dopo 3 giorni di viaggio un po' meno fisicamente. Però è stata un'esperienza bellissima, nonostante la fatica, lo stress, il freddo e tutto il resto, insomma un'esperienza meravigliosa.
Mangia male.
Molto, molto bene. E nel frattempo noi siamo in attesa perché ragazzi, abemus papam.
Eh sì.
Fumata bianca.
Emozionati, proprio. Emozionati. Siamo proprio emozionati dalla notizia.
Stasera la musica la dedicheremo tutta
al nuovo papa.
Al nuovo papa.
Esattamente.
Naturalmente dopo la nostra sigla. Insomma, ecco, dicevamo appunto Habemus Papam. Adesso ci terremo aggiornati, vi faremo sapere
per
chi
forza
sarà il nuovo pontefice. E per quello che riguarda invece Universo Parallelo, scopriamo chi sono, chi siete, i Shinebox.
Allora, prima di tutto salutiamo i nostri compagni che sono a casa, purtroppo devastati da una pestilenza influenzale.
ne rimarrà tipo, uno
sì,
solo.
Ne rimarrà solo uno, forse.
Sembra il titolo del film. Ne rimarrà uno solo.
Bellissimo. Uno solo. E quindi ecco, e quindi dai, saluto dobbiamo... i nostri...
Un saluto, ragazzi, fratelli. Riprendetevi. Spero presto, perché sennò tocca trovare nuovi membri per la band.
Ce la faranno.
Sì, ce la possono farcela.
Poi adesso che c'è il Papa,
adesso c'è il Papa. Ragione.
Non hanno scuse. Forse. Stasera magari, visto, volevano rimanere a vedere chi era, chi fosse.
Sì, era una scusa.
È quello, infatti.
Secondo me è stato tutto un movimento per...
Burloni.
Bando agli scherzi e alle ciance, questa sera sapremo anche davvero chi sarà il nuovo pontefice e che Dio ce la mandi buona, eccetera, eccetera. Allora, voi siete, dicevamo appunto, cinque elementi,
sì.
Appunto voce, chitarra e voce, basso, una chitarra, un basso e una seconda chitarra?
Sì,
perfetto. Quindi questa è la formazione dei Shinebox. Originariamente eravate sempre in cinque, oppure è cominciata diversamente la storia?
È iniziata diversamente, questo è il nostro sesto anno di attività e siamo sempre stati in quattro fino all'anno scorso, quando... per motivi
compositivi,
sì, di composizione, anche di rendere al meglio live il nuovo disco, perché in studio ovviamente c'erano più chitarre e sovraincisioni e live poi riusciva difficile renderlo come su CD, e quindi abbiamo avvertito netta l'esigenza di avere un'altra chitarra. Abbiamo fatto dei casting incredibili,
sì, mesi e mesi di ricerche,
perché poi abbiamo scoperto che il nostro genere piace veramente a pochissime persone, sì, insomma,
molto
abbastanza
difficile
di nicchia.
Comunque.
Io ho ascoltato e devo dire che invece, anzi, a me piace, è figo.
Grazie.
Beh, diciamo, è stato un po' difficile trovare un chitarrista affine al nostro genere, soprattutto dalle parti nostre.
E poi non cercavamo un semplice chitarrista, volevamo qualcuno che potesse condividere con noi anche la vita quotidiana, insomma, non ci interessava uno che timbrasse il cartellino in sala prove, volevamo uno che condividesse con noi anche le serate a casa piuttosto che il palco e poi i viaggi.
Bene, quindi è stata un'impresa.
Sì,
è stata un'impresa
quella lì. Qual è la cosa che vi è piaciuta di più nel creare un gruppo? Nel fare gruppo?
Per quanto mi riguarda è qualcosa di assolutamente naturale. Cioè, lo paragonerei a un bisogno primario, nel senso che poi viviamo tutto questo con estrema intensità ed estrema passione, nonostante poi i sacrifici, perché noi facciamo 2 o 3 prove a settimana a Santa Maria degli Angeli, noi siamo di Foligno, quindi magari dopo una giornata di studio, di lavoro, pigliare la macchina, la pioggia, la neve, la stanchezza,
soldi soprattutto,
soldi tantissimi, però poi una volta che sei in sala prova, sali sul furgone per andare a suonare, sai che non c'è nessun altro posto in cui vorresti essere, quindi
proprio questa, ti senti soddisfatto, proprio
realizzi che questo è quello che devi fare.
Molti l'associano a un orgasmo.
Sì,
non si potrebbe fare senza.
Certo.
Non
se ne può fare a meno.
Sì. Assolutamente fare a meno.
Qual è la cosa che vi piace di più invece nel viaggiare per arrivare a un concerto? Sapere che state andando a suonare?
Possiamo dire l'affiatamento, soprattutto all'interno, se posso dire cazzate, passare momenti, sentire musica insieme, parlare. Diciamo è proprio anche l'attesa, comunque, sai che stai andando a fare qualcosa che ti piace veramente e sai che vorresti fare tutti i fine settimana, è proprio un'emozione diversa da...
La strada, insomma, regala sempre spunti, nel senso che, ripeto, quando siamo andati in tour in Gran Bretagna con la macchina abbiamo attraversato 7 stati, perché ovviamente abbiamo evitato la Svizzera perché avevamo il merchandising e ci hanno detto che la dogana era ferra. Abbiamo evitato la Francia perché
si pagava l'autostrada,
erano pagamenti, e quindi abbiamo fatto un giro praticamente fra Italia, Austria, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, e poi siamo imbarcati a Calais
con una Peugeot 207.
Fantastico.
Sì, ecco, Fabio.
Il bello è l'affiatamento, perché poi durante il viaggio viene fuori tutto.
Sì.
Tutto.
E lì
scopri
che puoi andare veramente d'accordo o meno, perché poi quando convivi H24 con, ripeto, lo stress, la stanchezza, i malumori, e se non litighi in quei momenti, forse davvero non litigherai mai più.
Benissimo. E chi è tra di voi quello che non so, è il collante, quello che tiene unito il gruppo, se si può dire, naturalmente?
Bah,
ma non lo so, penso che ci mettiamo tutti del nostro.
Sì. siamo abbastanza affiatati in tutto, quindi non...
Cioè, abbiamo sempre percepito questo gruppo come un lavoro. Cioè, nel senso, non è mai stato un gruppo fatto per suonare poi alle feste o suonare con gli amici. È sempre stato un gruppo costruito fin dall'inizio, pensato fin dall'inizio per almeno tentare di fare qualcosa insieme, sì, di valido nell'ambiente musicale.
Bene.
Quindi...
E noi direi di mandare un pezzo, così facciamo, sì, sentire ai nostri
volentieri,
amici di che cosa si tratta. Vogliamo dare la notizia allora?
Abemus Papa.
Quindi sarà Francesco I, a quanto sento adesso si vocifera tutto quanto, però ufficiale si chiamerà Francesco I, dico
Papa Checco. Papa Checco. Detto dai romani, Papa Checco.
Argentino però.
Argentino.
Poi vi terremo aggiornati man mano che si va avanti. Io volevo anche salutare e ringraziare i nostri carissimi Alessandro e Marco, che giustamente stanno sempre con noi qua in radio, anche se non sono presenti fisicamente, sono sempre presenti, diciamo collegati con noi e condividono con noi appunto ogni puntata di Universo Parallelo. Allora io vorrei cominciare intanto con il nostro carissimo Alessandro. Alessandro, ci sei? Eccoci qua. Ale, buonasera.
Buonasera
e bentornato su Universo Parallelo.
Grazie.
Allora, finalmente Abemus Papam.
Sono stato incollato alla TV fino adesso.
Benissimo. E io so che tu hai delle novità che poi sveleremo per quello che riguarda anche il tuo libro.
Esatto, esatto.
E tu volevi anche spendere qualche parola per, diciamo, qualcuno.
Sì, giovedì scorso è scomparso, diciamo, i media non l'hanno tanto ricordato, il regista Damiano Damiani.
Lui grande,
dopo lunga malattia all'età di 90 anni. Lui ha realizzato, dopo una trilogia psicologica composta da Il Sicario, Il Rossetto e L'Isola di Arturo nei primissimi anni 60, L'Isola di Arturo tratto dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, poi ha aderito al filone politico-civile, realizzando un western all'italiana, uno spaghetti western rivoluzionario, come si usava ai tempi, con Gianmaria Volontè, Chien Sabe, e poi andando avanti con Il giorno della civetta, tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia, forse il suo film più noto. Poi altre con Franco Nero, dopo questi, appunto, Confessione di un commissario della Repubblica, L'istruttoria chiusa dimentichi, Perché si uccide un magistrato, Gio Limoni, Mostra di Roma con Nino Manfredi, ancora Io ho paura con Gianmaria Volontè, che faceva il poliziotto che scortava un magistrato onesto che veniva ucciso, viene affidato un magistrato corrotto come scorta e fa di tutto per farlo eliminare, ecco. E poi negli anni 80 realizza due serie televisive di grande successo, quali Il treno di Lenin con Ben Kingsley, l'attore appunto per intenderci di Gandhi, e soprattutto La piovra con Michele Placido.
Gran film anche quello lì. Bene, Ale, ti ringrazio anche per le preziose informazioni tutte le volte, e devo dire sei molto molto informato.
Anche se magari c'è gente che magari pensa che parli sempre di morti, purtroppo, ahimè, gran parte dei registi e degli attori che mi piacciono non ci sono più, non è necrofilia, è solo un caso. Non
comunque sia, non moriranno mai. Comunque sia, non moriranno mai, perché sono comunque dei big.
Infatti, e io con il mio libro, L'inviato dalla rete, ho reso omaggio a tanti di loro.
Benissimo. E per il momento non sveliamo altro, magari ci svelerai qualcosa sul libro, cioè questa possibilità.
Chiedimi tu quello che vuoi.
Ah, benissimo, adesso mi preparo una domanda.
Posso annunciare se volete, non so se adesso, preferisci adesso o se dopo, che di quando ci sarà la presentazione ufficiale?
No, diciamolo pure ora.
Va bene, allora il 22 marzo alla Libreria del Cinema in via di Fineroli 31 a Trastevere a Roma ci sarà la presentazione ufficiale di questo libro, L'inviato dalla rete. I relatori saranno Italo Moscati e Andrea Pergolai, alle 18.30 22 marzo alla Libreria del Cinema a Roma, non mancate.
Benissimo, poi metterai anche le informazioni su Universo Parallelo, così chi volesse partecipare e venire lo potrà fare. Io personalmente credo di venire, poi ci metteremo d'accordo.
Va bene.
Ok Ale, per il momento ti ringrazio e continua a seguirci su Universo Parallelo.
Ok.
A tra poco. Allora, torniamo a noi, dicevamo appunto in Shinebox, che poi è la pronuncia esatta, sì. Dico bene. Da chi è venuto il nome? E da cosa è scaturito questo nome?
Il nome deriva soprattutto da un gruppo americano degli anni 90, inizi 2000, di cui eravamo tutti appassionati, erano gli Spineshank, e c'era questa canzone, si chiamava appunto, per l'appunto, Shinebox, cui tutti amavamo, e cioè non ha un significato particolare,
no,
era proprio questo
insomma.
questo amore per questa canzone che provavamo tutti, abbiamo deciso di usarlo proprio come nome della band, anche perché comunque noi all'inizio eravamo, diciamo, un gruppo ancora sul filone crossover, che era la musica che ci accompagnava.
Il primo disco era molto influenzato dai Deftones, dai Seven Dust, dai Korn, insomma.
Korn, sì, era molto più new metal anni 90.
Comunque, era una bella influenza, quel periodo era quello che serviva. Sì.
Che meraviglia. Cioè, nostalgia anche. Nostalgia.
Quelli sono,
nostalgia.
Quegli anni sono quegli anni, ragazzi.
Rage Against the Machine.
Wow. Sono arrivati anche poi dei saluti per tutti voi da appunto Marco Mollichella, che si occupa di Celtic Tales, che è la rubrica per quello che riguarda la musica celtica e gli autori della musica celtica di ieri e anche oggi, dai.
Grazie.
Ciao Marco.
Poi abbiamo Miranda, abbiamo insomma tutti quelli che si sono connessi con noi in questo momento, quindi li salutiamo tutti.
Salutiamo.
Io ero curioso di sapere, ma qual è l'affinità che serve per scegliere uno strumento, o come scegliere uno strumento e sapere che quello farà parte della tua vita?
Domandone.
Nel mio caso, io sono il cantante. Io sono sempre stato un carattere particolarmente scostante, quindi compreso lo studio di uno strumento musicale. E in più ho sempre amato scrivere, per cui ho deciso di coniugare questa passione per la scrittura con il minor impegno possibile nello studio di uno strumento, perché poi anche la voce è uno strumento.
Diciamo che poi non avevi voglia di spendere i soldi per comprare strumenti.
Ma sì, poi il cantante, insomma, la vita è migliore, no? I concerti non monta niente, non smonta niente, fa subito festa con gli altri, quindi poi hai dei vantaggi importanti.
È quello, capito?
È quello, è pigrizia.
Quindi l'ha studiata fitta, come si diceva, l'ha studiata fitta.
Ci ho pensato un bel po'.
Ma io invece per la chitarra, guardi, non c'è un... Boh, è nato così. Per puro caso, proprio l'amore per questo strumento, anche perché quando ero più piccolo suonavo la batteria, ho suonato per alcuni anni la batteria, dopo per vari problemi, per provare a casa, in un appartamento, ero piccolo, ho dovuto smettere. Poi all'età di 15 anni, così, per caso, mi è presa sto pallino, nel senso, boh, proviamo a suonare la chitarra, tutto da solo, mai fatto lezioni, niente. È nato proprio questo feeling, sì. Proprio è stata una passione che è aumentata sempre con il tempo. Non riesco a fare, cioè, non riesco a smettere, cioè, proprio è una droga.
Beh, la musica lo è, sì. Perché comunque c'era una locandina tanto tempo fa che vedevo, che è fantastica, rende l'idea proprio come la musica. C'era un braccio, c'era un disco e praticamente la puntina andava a finire sul braccio. Cioè è fantastico, rende l'idea di quello che è la musica, siete d'accordo?
Sì,
penso.
Sì, sì.
Non tanto per l'immagine, ma rende l'idea.
Sì, sì.
Rimane impresso, insomma. Voi avete portato diversi pezzi e io ho avuto il privilegio di ascoltarli prima e sono veramente molto molto belli.
Grazie.
Ma scrivere è difficile?
Sì, beh, diciamo, cercare più che scrivere è cercare di non essere troppo banali, diciamo, la difficoltà maggiore nel comporre musica.
Il bello e il brutto di essere in cinque è che ovviamente ognuno, pur avendo un terreno comune dal punto di vista dei gusti musicali, poi ha le sue influenze. E anche la scelta di inserire un quinto elemento l'abbiamo voluto che non fosse poi fortemente radicato nel nostro genere, perché dal punto di vista compositivo una persona che ha un background musicale diverso sicuramente arricchisce la composizione. Poi noi quando scriviamo un pezzo, diciamo che abbiamo grosso modo una legge, una regola, cioè se viene bene quasi subito, entro due prove, allora vuol dire che verrà bene, altrimenti se ci stiamo troppo sopra a lavorare
vuol dire che non c'è.
Vuol dire che non c'è.
È una cosa forzata. Poi.
Sì, non c'è.
Quindi senti comunque subito, buona la prima.
Non, sì, diciamo nel senso, basa alle emozioni che ci trasmette.
Se ci si rizzano i peli, diciamo, alla prima probabilmente c'è del buono.
Cioè, siamo sulla strada giusta, diciamo. Dopo, ovvio.
E poi ci lavoriamo ovviamente sopra, però.
Dipende tutto dalle emozioni che trasmette il pezzo durante le prime battute, diciamo.
Quindi, sostanzialmente, non è difficile, ma è... farlo.
È
farlo. Bene, bene, bene. Un consiglio per chi volesse magari iniziare a scrivere qualcosa? Sì.
A formare una band, a suonare musica o scrivere
anche
intendi...
proprio scrivere pezzi, se un consiglio da dare.
Sentirli. Nel senso più vero del termine, senza seguire mode o cliché.
Certo.
Quindi spontaneità.
Spontaneità.
Sì. Pan. I am so
bene, e questo bene. Allora, io so che volevi dire qualcosa, volevate dire qualcosa.
Sì, volevamo ringraziare il Napo dei Locked In, una band di amici, il Napo in particolar modo, perché ha cantato su questo pezzo la strofa, è venuto a Roma dove stavamo registrando il disco.
Carissimo,
si è fatto un bel viaggio in treno, una persona squisita, e poi abbiamo avuto la fortuna di farla live questa canzone a Perugia, Rock and Roll, il mese scorso.
Sì, il mese scorso.
E il Napo è stato gentile, è venuto alle prove e poi se l'è fatta anche dal vivo.
Grazie.
Quindi, grazie.
Grande. Io volevo chiedervi, dicevamo suonare, il consiglio per chi inizia a scrivere, avvicinarsi a uno strumento invece, che sensazioni provate nel prendere in mano uno strumento e sentire che esce un suono o forma una musica o un qualcosa? Crearla appunto muovendo semplicemente le mani o con la voce, insomma.
Ma io penso sia una sensazione, diciamo, unica. Proprio ti senti al di fuori di tutto, proprio crei proprio un mondo esterno. Entri dentro, è come un circolo che non riesci mai a smettere, secondo me. Diciamo, belle sono emozioni, comunque devi essere anche un po' portato, nel senso devi avere un approccio proprio anche alla musica come l'ascolti, secondo me.
Noi siamo ancorati all'idea abbastanza romantica di musicista e di band, cioè nel senso lontani dalle band di plastica, magari che tanto affollano gli schermi televisivi odierni. Siamo insomma gente legata all'hardcore nel senso vero del termine, quindi onestà, lealtà, band come famiglia che condivide tutto, appunto, non solo a Salvatore ma anche la vita quotidiana.
Qual è un aneddoto che potreste raccontare magari di vita quotidiana del gruppo, però?
Caspita, forse il secondo giorno del viaggio in tour, quando abbiamo fatto 17 ore di macchina.
18 ore di macchina.
Perché abbiamo fatto da Bolzano fino a Calais, arrivando alle 2 del mattino a Calais.
Alle 2 del mattino siamo arrivati.
E poi il nostro batterista ha brillantemente realizzato che non aveva l'indirizzo dell'albergo. E quindi abbiamo girato.
Era prenotato, ma non aveva l'indirizzo.
Tre ore. Chiedendo alla polizia, anche a chiunque.
Proprio. Barboni a Calais proprio.
E poi finalmente l'abbiamo trovato, chiedendo ad un altro hotel.
Gentilissimo, però.
Delicatissimi proprio... anche noi. Però sì, forse.
Stava abbastanza snervante.
Degli aneddoti più divertenti, insomma, 17 ore di macchina, pensavamo di non farcela.
Con 3 ore di sonno poi.
Sì, sì.
È stata un po' una scommessa o è una cosa che avete deciso di fare indipendentemente da quello che pensava la gente del genere che fate?
A proposito del genere, penso che sia stata una scelta assolutamente naturale. Nel senso che, come diciamo prima, se un pezzo poi non è nelle tue corde o non lo senti tuo, diventi un semplice esecutore e non lo scriverai mai. Quindi noi scriviamo quello che piace innanzitutto a noi. Poi se piace anche qualcun altro, ben venga. Però innanzitutto devi piacere a noi.
In primis.
Sì. Sì.
C'è un pezzo al quale siete più, non so, uniti, che vi dà di più? Quello che è la carica del gruppo,
diciamo quella, io Horizon to Care oppure Finding the Right Words, che sono anche i pezzi che abbiamo usato come singoli, come abbiamo fatto
per me invece è l'ultimo del disco, quello che chiude anche tutti i concerti, anche. Si chiama Between Earth and Universe,
sì, infatti
anche il nome
sì è di ampio respiro.
Chi è che sceglie il nome del pezzo?
Lui
sì, perché tocca anche a me scrivere i testi. Quindi...
Beh, giustamente la voce, vedi che non è vero che non fa niente la voce.
No, io appunto scrivo i testi, scrivo le melodie e i titoli, poi mi tocca, insomma.
Diciamo
anche
che
se a volte
non
fatica
tanto, ma...
Rispetto al batterista sempre meno, sì.
Lo salutiamo che mi ha detto che ci sta seguendo, quindi...
Bene, bravissimo il nostro batterista.
Allora... Voi avete iniziato il concerto da qualche parte, avete iniziato con un concerto o non so, con un pezzo a una sagra, a un concerto proprio. Dove avete iniziato la vostra storia di gruppo?
Allora, noi come Shinebox il primo concerto fu alla taverna del Rione Pugilli.
Sì.
Sapete che a Foligno c'è la Quintana, sì, no? Sì, quindi sì. Era una festa organizzata dai ragazzi, appunto in una taverna con un'acustica devastante. Io ricordo il fischio nelle orecchie per almeno 48 ore.
Una settimana dei dolori proprio.
Però primo concerto, sì, quello lì, primo.
C'è una cosa di quel concerto che mi è rimasta impressa in particolare.
Che la gente l'ha presa bene, secondo me.
Sì, che era presa parecchio bene, siamo divertiti proprio col
cuore. Anche la novità, perché noi prima avevamo un gruppo in cui
suonavamo già con altri
alcuni elementi. Eravamo io, il batterista e lui. E poi c'era questa insomma attesa per questa nuova band, quindi è andata benissimo. Beh, ricordo,
è quello che hai sempre sognato di fare, cantare
dopo il calciatore? Sì, dai.
Ho sempre sognato di dire le cose e poi adesso lo faccio con la musica,
che è sempre comunque la stessa.
Sì basta dirlo,
musica.
È il mezzo migliore che trovo al momento.
Qual è il modo migliore invece di non so, trasmettere alle persone se non avessi la musica? Quale potrebbe essere?
Per me scrivere.
Quindi torni sempre
alle origini.
Io scriverei anch'io, sia uno dei modi migliori.
Una frase in particolare che ti è rimasta impresso dei pezzi che hai scritto?
Ah, dei miei?
Sì.
Ok, dei miei Miles of Landscapes in My Broken Eyes. E l'ho scritta in tour. E Broken Eyes sono gli occhi rotti, io sono miope.
Ah, quindi.
E quindi ho pensato che avessi gli occhi rotti.
È anche vecchio, quindi ce l'abbiamo. Dobbiamo
per dirti come nascono.
Qui ci capiamo, allora arrivano i primi commenti.
E invece la frase che guida, almeno per quanto mi riguarda, un po' tutto l'essere in un gruppo è: ci vuole un gran fisico per correre dietro ai sogni. Di Benny.
Sono d'accordo.
Maglia sudata.
E i sogni? Cosa ne pensi? sognare.
È tutto.
Quindi sfatiamo questo, fra virgolette, malinformazione su questo genere musicale, perché comunque racchiude più che la superficialità del commento singolo, se non sbaglio.
Credo che ogni genere meriti di essere trattato con rispetto, e io dico sempre che ogni genere ha una dignità, ogni gruppo ha una dignità, purché ci sia una passione dietro. Quando qualcosa viene fatta con passione merita il massimo del rispetto, poi il gusto è a prescindere, ovviamente, personale, però se c'è la passione, se c'è la volontà di esprimere qualcosa, merita il massimo del rispetto.
Qui tu mi avete portato un altro pezzo che si chiama Postcard from the Ocean.
Sì, qua cogliamo l'occasione per ringraziare
grande Alex Gavazzi.
Alex Gavazzi, che è il ragazzo presso il quale abbiamo registrato tutto il disco all'Elsmel Studio di Roma.
Anche un grande batterista.
Grande batterista Jet Market, adesso è il chitarrista dei Bedtime for Charlie.
E degli Atlantic.
Persona splendida.
Gran persona, veramente.
Quindi questo lo possiamo anche dedicare.
Glielo dedichiamo di cuore.
Con amore, proprio.
Con amore, annunciate il pezzo voi, vai.
Shinebox Postcards from the Ocean.
Ciao Gavazzi, ti amiamo.
gran pezzo, ragazzi. Complimenti.
Grazie.
E complimenti anche alla composizione del pezzo, perché anche la seconda voce, devo dire che...
Bravo davvero, Alex.
Bene, ragazzi. Allora, abbiamo parlato di diverse cose, ma io sono molto curioso, no? Chi mi conosce lo sa che a livello musicale, a livello di, fra virgolette, chiamiamo intervista, qui è più un salotto musicale, siamo tra...
Bellissimo così.
Non mi piace impostare, a me piace improvvisare al momento, quindi vediamo che cosa ne pensano. Dico, chi è il vostro idolo musicale?
Per me è stato Jonathan Davis, cantante dei Korn, un gruppo americano di Los Angeles, che grazie a loro proprio hanno dato una svolta proprio al mio gusto musicale all'età di 14 anni, grazie al video Flick on a Leash, Follow the Leader, grande album che mi ha cambiato proprio la vita, diciamo. E quindi grazie a lui mi sono dedicato alla musica proprio con passione, anche a suonare gli strumenti. Quindi, diciamo che è il mio idolo musicale, anche se adesso non seguo molto più i Korn, però
è quello da quale gran ispirazione, sì. Anche
gran io cantante. Dico Kurt Cobain di Nirvana,
scontato, sei sempre scontato.
Se ho un gruppo è perché ho amato Nirvana, la follia.
Beh, fanno parte comunque del panorama un po' di tutti, comunque è un non tanto un sottofondo, perché non è un sottofondo, è un messaggio, è un'impronta, ecco.
Sì, sono stati forse l'ultimo gruppo in grado di smuovere e far muovere coscienze, insomma, avvicinare un'intera generazione di ragazzi ad un genere musicale che fino a quel momento, insomma, era pressoché sconosciuto. E quindi grandi meriti, secondo me, al di là poi, insomma, del giudizio tecnico, che può essere soggettivo.
Però
c'erano oggettivamente gruppi che suonavano meglio di Nirvana, ma per me non c'è paragone, Nirvana tutta la vita.
Però hanno influenzato tutti, dai. La prima canzone che fai anche quando suoni una chitarra,
è sempre Smells Like Teen Spirit.
È sempre la prima.
Ragazzi, quello è un pezzo, è un evergreen, come dico.
Ma sì, è proprio...
Tutti prima o poi ci vanno a sbattere appena poi prendono
qui in studio
un strumento,
siamo
proprio
circondati comunque da evergreen, sì, perché comunque sono solo appena tre, però poi c'è tutto il dietro, tutto quello
tutto
che...
rispetto poi.
Siamo circondati.
Ma... Sì. In senso buono,
ovviamente. Siamo circondati. Allora, qui arriva la prima domanda, la prima di una serie di domande. Che cosa ne pensate del panorama odierno a livello musicale
in Italia?
Italia, sì.
Secondo me basta anche guardare l'Umbria. A livello di underground, noi, anche avendo girato l'Italia praticamente tutta e anche l'estero, ma in Italia soprattutto c'è un gran livello tecnico di gruppi, a livello di underground, di sottobosco. Poi a livello di mainstream purtroppo abbiamo le ali tarpate dai soliti big, ma è un discorso, insomma, che lascia il tempo che trova. A livello underground noi dovunque siamo stati abbiamo sempre trovato band di ottimo livello, per cui direi che il nostro stato di salute a livello musicale è ottimo.
Purtroppo non c'è più la gente che investe sulle nuove promesse, diciamo.
Ormai mancano gli spazi.
Mancano gli spazi come mentalità anche in Italia. Non,
in
diciamo,
quanto però, giovani, cosa fareste per creare più spazio per, fra virgolette, la musica e chi vuole fare musica? Cosa manca?
Secondo me manca innanzitutto una sala prove. Considerate che noi siamo di Foligno e in pratica non abbiamo una vera e propria sala prove. Noi da 6 anni facciamo la prova a Santa Maria degli Angeli.
È la più vicina dopo questa, abbiamo questa e Santa Maria.
Però Foligno, una struttura vera e propria con delle sale prove non c'è. Poi io farei iniziare i primi concerti, come si fa in Europa.
Come si fa in Europa, soprattutto in America, sì, in Inghilterra.
A noi il tour ci ha sconvolto l'esistenza, nel senso che noi più tardi abbiamo suonato alle 21:30.
Sì. 8:30 iniziava la serata, 9:15, 9:30 massimo si iniziava a suonare.
E poi è fondamentale, perché poi suoni, magari fai festa, ma di una saletta il giorno dopo sei in viaggio di nuovo. Qua in Italia prima delle una,
come qui in Umbria, prima delle una non inizia mai concerto.
Che cos'è,
non
che è
giusto,
sbagliato come orario? Nel senso, come mai secondo voi questo?
Ma è l'abitudine delle persone, cioè non è tanto dovuto al gestore. Ormai è proprio la gente si è abituata che prima delle 10 non si esce. Prima
è un discorso
si esce,
di educazione, semplicemente alla musica.
C'è
me
sempre qualcosa da fare prima, quindi c'è o l'incontro per l'aperitivo o al bar a bere una birra, poi forse a mezzanotte si va al locale. E purtroppo tutti i locali si sono adeguati.
È vero che nei paesi nord europei il clima
certo,
è peggiore, però voglio dire, un conto iniziare alle 1, per me iniziare un concerto alle 22:30-23 sarebbe ottimo.
Ma l'orario perfetto anche comunque.
Quindi stabiliamo, l'orario per i concerti è alle 22:30, massimo alle 23.
Secondo me
proprio
sì.
Massimo, sì.
Al massimo. La fascia d'età?
Nel nostro caso ci rendiamo conto che abbiamo un target piuttosto giovane.
Diciamo giovane.
Sì, secondo me.
Sì. Dai 16 ai 30. Io
sì, proprio i teenager.
30
più proprio. I giovanotti.
Sì, giovanotti.
Se doveste dire qualcosa riguardo ai Shinebox, che potreste dire?
Un aggettivo.
Conoscendoli, sì.
Ah, io direi appassionati.
Appassionati.
Sì, grintosi, appassionati. Decore, diciamo.
Decore.
Siamo decore.
Quindi come dire a Roma, che tu dica fa? Siamo decore.
No, siamo decore.
Meglio decore che decoccio.
Sicuro.
La costanza? Che non è...
Tutto, secondo me. Nel senso che poi a parità di livello tecnico, per assurdo, fa la differenza secondo me quanto un gruppo si applica e soprattutto quanto un gruppo ci crede e investe su se stesso.
Sì. Cosa fondamentale.
Perché adesso aspettare che arrivi il produttore e ti dica: caspita, che disco pazzesco che hai. Lo
produco tutto.
Produco.
Sì.
È finito, insomma.
Una volta era così.
Una volta era così. Sì.
È dura.
Adesso devi investire su te stesso e per investire su te stesso devi crederci al 100% in quello che fai. Poi noi siamo i primi a fare sacrifici economici e di ferie a lavoro piuttosto che magari università. Però è qualcosa che fai più che volentieri.
Qual è il messaggio che volete dare al pubblico che vi ascolta e chi si avvicina a questo genere musicale?
Per me è crederci.
Sì.
Abbiate una passione e credeteci. Qualunque essa sia.
Tanto sei poetico comunque.
Scrivo i testi, infatti, poetico. Sai. Non a caso.
Potrebbe essere il prossimo titolo, magari.
Sì, sì.
Abbiate una passione. E quindi?
E seguitela. E credeteci. Crederci.
Bisogna credere, perché se non credi non fai.
Non fai.
E una volta che poi è iniziata la costanza, abbiamo detto, e unita alla costanza poi i risultati arrivano, vengono.
Sì.
Ci sono stati dei momenti, dei momenti in cui magari avete detto no, lascio perdere tutto...
Momenti bassi sì, ogni tanto capitano, però non mai, non siamo mai arrivati a
mollare, mai
a mollare,
ma neanche lontanamente ci abbiamo mai pensato. Momenti, come dire, di sconforto sì, anche dopo l'ultimo concerto che abbiamo fatto il mese scorso a Massa Carrara, insomma lo Swamp, c'erano forse 15 persone,
20, però fa parte del gioco, quindi
per uno nessuno 100.000 quando sei sul palco dell'anima, perché tu lo fai innanzitutto per te stesso e poi quanti sono sotto, ben venga. Poi la soddisfazione comunque è che magari fra quei 15 scendi dal palco e ce n'è uno che ti dice: caspita, bravi, allora ho fatto serata.
Ti ripagare tutto.
Ho fatto serata.
Io qui ho un pezzo del primo singolo che avete fatto.
Ok.
Qualcosa magari. Reason to Gay, sì.
Reason to Gay è stato il primo singolo estratto da Into the Great Void. Ed è un pezzo che ha una storia bellissima, perché l'abbiamo scritto praticamente la sera prima di andare a Roma a registrare il disco, con l'idea che se fosse venuto bene l'avremmo messo dentro, altrimenti se ne sarebbe stato tranquillamente nel dimenticatoio dei pezzi che potevano essere e non sono mai stati. E invece poi ci è piaciuto talmente tanto che
è nato così,
singolo.
Infatti, in una sera.
Quindi presentiamo
Shinebox, Reason to Care. Am I still living? Am I still breathing? We'll be right back.
Io devo dire reason proprio.
Reason to care, una ragione per credere.
E devo dire che si sente, è, diciamo, permea, entra come, come suono. E io ti volevo fare una domanda immensa, no? La classica domanda che viene fatta.
Le cuffie ce le ho, quindi prontissime.
Ma quando sali sul palco e inizi a cantare, inizi a sentire la musica che parte, poi canti, qual è la sensazione principale o la non sensazione principale che provi?
Per me è una sensazione di liberazione. Cioè, tutti quelli che dicono che prima di salire sul palco hanno l'ansia, io sento l'adrenalina, però so che è perché non vedo l'ora di andare su, non perché ho paura di andare su.
Quindi la paura non esiste, no fear.
No. Cioè, voglio dire, don't think, just feel. Non pensare, senti e basta. È quello il segreto.
È il consiglio principale.
Ma sì, se pensi che stai là, magari davanti a persone che sono lì con le mani in tasca a giudicare quello che fai, è finita.
Anche perché poi chi giudica, fra virgolette, magari è chi non sa. E magari chi ascolta e magari può cambiare idea.
È un difetto, certo, un po' italiano questo. Che lo converti. Anche io. Cioè, il pubblico italiano ha un po' questo difetto, perché spesso è frequentato da musicisti, no? Quindi c'è chi ti ascolta con l'idea di giudicare poi il tuo operato. In realtà l'esperienza in Gran Bretagna ci ha insegnato che i concerti vanno sentiti, cioè deve essere un'esperienza partecipata, e se lo godono molto di più e ne trae vantaggio sia la band, che vede gente divertita, sia il pubblico, che si diverte a sua volta molto di più. Mi ci metto anch'io, che ho spesso le mani in tasca ai concerti, sono veramente una brutta persona.
Quando tu scrivi un testo,
eccolo,
invece di fare la solita domanda che indovina qual è,
che cosa vogliono significare i tuoi testi?
Ma assolutamente no. Indovina invece che ti voglio chiedere io.
Come nascono?
Bravo. Come nascono i pezzi?
Allora, il testo viene alla fine.
Senti che perle poetiche.
Sì, perché ovviamente sera, come ogni cantante che si rispetti, io non godo della stima dei miei fratelli, nel senso che loro dicono che io scrivo testi senza senso. Il testo arriva comunque sia alla fine del processo compositivo. Prima abbiamo tutta la struttura della canzone. E io parto nello scrivere un testo al di là di una sensazione. Io non scrivo mai storie. Io parto dalla musicalità della parola. Cioè, la parola ha una sua melodia. E la scelta dell'inglese anche in questo senso è fondamentale, nel senso che penso che sia la lingua che meglio si presti anche per il nostro genere, ma in generale è la lingua più musicale che esiste, secondo me. E quindi lavoro prima sulla melodia della parola e poi sul significato. E scrivo generalmente per immagini. Spesso il testo non ha un senso neanche per me, se non alla fine, ma anche a distanza di qualche tempo.
Quindi è un work in progress formato da immagini, una specie di flashback, no?
Sì, perché secondo me la parola, comunque sia, se fa il cantante, deve ben adattarsi alla musica, altrimenti scrivi libri.
Certo. Certo.
Cioè, devono essere funzionali l'una all'altra. E la lingua è una melodia, una canzone, la lingua.
Quindi sei un po' anche un messaggero, volendo, fra virgolette, possiamo dire così.
Non lo so, scrivo di me. Quindi non so, cioè il mio messaggio, se puoi anche
un
quello
po'
di qualcun altro.
A
sì, assolutamente.
Suonare uno strumento è, come dicevamo prima, è come raggiungere un orgasmo, sì, avere un orgasmo appunto con lo strumento. Qual è la sensazione principale una volta che è finito il pezzo? Magari è una domanda un po' strana, perché uno dice com'è con i inizi. Quando finisce il pezzo, invece, quali sono i primi pensieri che arrivano?
Diciamo felicità, nel senso, sei ancora gasato, appagato proprio, ti senti soddisfatto perché ti rendi conto che hai creato qualcosa di bello, cioè qualcosa che esprime le tue emozioni, le tue idee attraverso la musica. È veramente una bella sensazione, diciamo. Poi ovvio, ogni volta, ogni pezzo nuovo, pensi sempre che è il più bello di sempre.
Il disco più bello è quello che devi ancora scrivere,
sì,
no? Si dice.
Cioè, sempre.
Vero.
Quindi,
la felicità sta nell'attesa.
Esatto.
Invece, che tipo di alimentazione segue un cantante?
Io mangio...
Te ero bello magro, preciso.
Sì. Di tutto, insomma. L'unico, come dire...
dico, beh, a McDonald's una volta.
No, è l'erisimo. Le gocce di erisimo prima dei concerti, che fanno bene.
Dico. Quindi c'è qualcosa che comunque c'è un, fra virgolette, una sorta di rituale.
Ma sì,
di...
io non sono un cantante, nel senso che non ho un gran mezzo vocale, non ho studiato, per cui io canto.
Vai di getto.
Sì, e l'erisimo aiuta a far sì che la voce regga almeno due concerti di fila.
Sì, è un po' il doping del cantante.
Sì, sì, bravo, bravo.
Mentre per un musicista?
Bah, niente di che, va, non mangiamo di tutto. Non ci abbiamo... Io
il papa è vegetariano, il bassista
è vegetariano.
Il problema suo.
Diciamo, non abbiamo rituali particolari o mangiamo cibi particolari prima del concerto. Mangiamo, cioè, diciamo, non ci facciamo mancare niente.
No, spesso i locali, insomma...
Sì, dopo, ci trattano sempre bene, gentilissimi.
Pentole immensa di pasta,
pizza,
birra o acqua?
Birra, tutta la vita.
Io acqua.
Birra.
Vedi la differenza, il cantante, sì, il musicista.
Noi musicisti birra proprio, lui invece è sempre con l'acqua da una parte, o Coca-Cola al massimo.
Mentre qual è invece l'abbigliamento preferito per un musicista in genere o un cantante?
Allora, secondo me, quando abbiamo iniziato c'era comunque sia l'abbigliamento da skateboard che influenzava nettamente, no? Quello che era poi anche il genere musicale, nel senso che erano molto connessi fra di loro.
Pantalone largo.
Sì, adesso
larghe.
Insomma è un po' cambiato adesso... lo stile. Comunque io colgo l'occasione per ringraziare un caro amico, Jackie Your Shop, che è un negozio di skateboard e di snowboard che
Foligno,
sta a Foligno e ci sostiene, ci facciamo pubblicità a vicenda, insomma. Certo. C'è anche questa idea di mettere il suo logo nelle nostre locandine piuttosto che nel video, magari lui
una
quando facciamo
diretta,
le foto,
diciamo,
ci presta una maglietta, e piccole cose, ma, insomma, significative. Si comincia dalle piccole cose, insomma, per sostenere la scena locale.
Beh, credere è importante, perché quando uno crede in qualcuno dà, dico bene?
Sì.
E quando uno crede c'è sempre la parte buona e la parte cattiva, no? È come stare su un'isola, no? C'è, sull'isola c'è il buono e il cattivo. Io so che avete scritto un pezzo che c'è di mezzo la parola isola, island, se non sbaglio,
No. Quella degli Architects.
Degli Architects.
Esatto, che voi avete ripreso per creare poi quello che... No, ripreso, avete preso spunto,
sì, sì,
per creare poi quello che è il secondo singolo, se
esatto,
non sbaglio. Quindi noi ci ascoltiamo Devil's Island.
Devil's Island degli Architects. This is your country, this is your own. Here is the house where you grew up alone. This is your country, is your own. Here is the house where you grew up alone. Here
Beh, come band viaggiano anche
pazzeschi, sì. Sono giovanissimi, incredibili,
grandi musicisti.
Li abbiamo visti dal vivo, veramente allucinanti, a livello superiore.
Qual è la persona che avete conosciuto? Io dico sempre la persona e non il musicista o il cantante. La persona che avete conosciuto più non so, gradevole.
Guarda, fra i big ti possiamo dire che di ritorno all'ultimo nostro concerto a Massacarata abbiamo incontrato da Burger King Nitto dell'Ina 77. Eravamo in fila, loro erano tornati a Perugia con i Locked In, tra l'altro la sera prima, e si è fermato con noi, abbiamo scambiato delle parole, le considerazioni, insomma, su quelle che erano i nostri concerti.
È stato molto disponibile, diciamo, molto simpatico.
Fra i big, ecco, poi gli altri, insomma.
Beh, abbiamo avuto la fortuna di incontrare parecchie persone gradevoli.
Ma sì, da Alex Gavazzi.
Da Alex. A Beppe, abbiamo, cioè, molte persone comunque, dai.
Ecco, ringraziamo piuttosto Beppe Platania, che è il manager della This Is Core, la nostra etichetta, ed anche regista dei nostri due video, Reason to Care, e poi del secondo singolo.
Che ascolteremo poi.
Ok, Finding the Right Words.
Esatto. E come è nata invece l'idea di continuare a produrre, non so, nuovi spunti musicali, nuove idee, e metterle appunto su, una volta si diceva su disco, adesso c'è l'MP, una volta c'era l'MC, adesso c'è l'EP, una volta, capito?
Noi siamo ascoltatori insaziabili, nel senso che ogni giorno almeno un disco io me l'ascolto,
sì,
e
sì.
Quindi poi adesso anche grazie a Facebook e social network c'è molta più visibilità anche per le piccole band. Trovi automaticamente magari le band affini nel genere, e quindi è più facile avere nuovi spunti.
Chi è lo smanettone del gruppo per quello che riguarda il web?
Ma penso il nostro batterista Filippo, che insomma si occupa anche di tutte le grafiche,
sì.
Tutte le grafiche del disco le ha fatte Filippo, anzi ringraziamo anche Alessio Vissani, che è il nostro fotografo, che ci ha accompagnato all'alba a fare le foto a Sirolo. Per
vinto le Great Point. La foto che poi abbiamo usato per l'evento.
Esatto, la foto della copertina del disco.
Bella, bella, complimenti.
Grazie.
Bellissimo.
Sarò bravissimo adesso.
Rende l'idea, soprattutto, sia il titolo che legato alla foto, e devo dire, è stato un bel connubio.
Questo sarà il primo disco, ce lo siamo detti da soli, ma è vero, è interamente pensato dal primo all'ultimo momento. Cioè dai pezzi, alla copertina, all'artwork, tutto interamente studiato.
Quindi è stato tassello su tassello costruito proprio...
È maturo.
È maturo.
Il primo disco veramente maturo. Dopo 5 anni, questo è il sesto, ripeto.
Com'è stata la risposta del pubblico a un prodotto così personale?
Allora, il pubblico ha apprezzato parecchio, soprattutto ai concerti. E anche le recensioni, devo dire, insomma, nel complesso ottime. Poi ovviamente trovi sempre chi ti critica e trovi sempre il frustrato che, non riuscendo ad inserirti in un genere, pensa che tu sia confuso. Perché poi se sei troppo in un genere copi tutte le altre band, però se non sei in un genere allora sei confuso e non sai che direzione prendere, e allora poi a quel punto dici ok, sorridi e vai per la tua strada, ovviamente
dici io lo faccio per...
Ma sì,
il secondo è appunto Finding the Right Words, è un continuo del cammino che state facendo o è un qualcosa di integrato o a sé stante?
È perfettamente inserito nel disco, nel mood del disco, e anche proprio dal punto di vista compositivo,
sì.
No? Penso che ricalchi perfettamente il periodo storico in cui è stato concepito. Adesso magari l'avremmo scritta. Forse
era il momento giusto. Era il momento giusto.
Sì, sì.
Quindi.
Finding the right words.
Love's an infection, my head is mature! No matter how far we are, no.
comunque carica, eh?
Carica.
È un pezzo che sicuramente smuove come quello che è giusto che sia, come è giusto che sia. Quindi dicevamo che questo è venuto poi appunto successivamente come prodotto, come pezzo. E cosa ha cambiato o cosa ha migliorato nel gruppo il secondo singolo? Cioè dal primo si sente un'impronta leggermente diversa, perché è quella l'impronta, però si sente più carica, secondo me. Dico bene?
Nel primo.
Nel primo pezzo, sì.
Sì, questo è un pezzo a cui siamo particolarmente affezionati, perché secondo noi è un ritornello accattivante, memorizzabile, sì. E potenzialmente radiofonico, direi. E c'è il video che abbiamo girato il mese scorso a Mondovì, in provincia di Cuneo, prima di un concerto.
Abbiamo pubblicato tre giorni, no, una settimana
fa. Sì, è uscito
fa,
il primo del mese.
Il primo del mese.
Ah, poi lo ripubblicheremo, così,
okay,
per i più curiosi.
Però sì, è un pezzo, insomma, che comunque sia, ci mostra forse un po' più melodici rispetto al primo singolo.
Quindi chi va conosciuto in quel modo, un pochino più, fra virgolette, aggressive, scopre la differenza, che appunto non siamo solo aggressivi, ma siamo anche melodici.
Sì, sì, la melodia.
Quindi il gruppo comunque sia cresce, perché e si migliora, in quanto le tonalità sono quelle, però possiamo fare anche.
È una sfida continua, insomma.
Esatto.
Non tradire le radici, ma cercare di fare sempre qualcosa di nuovo.
Quando è veramente partito il gruppo, secondo voi?
Ma diciamo
la gavetta è stata lunga.
Sì,
secondo me
è un paio d'anni, diciamo.
Un paio d'anni, sì.
Che abbiamo iniziato a girare un po' prima nei concerti qui in Italia, poi nel 2011, era ottobre 2011, no? Abbiamo fatto il tour in Inghilterra. Quindi saranno un paio d'anni.
Sì, sì, la gavetta è stata lunga e dura, perché poi, insomma, concerti qui in zona, piccoli senza essere pagati, e quindi ci sta.
Poi diciamo d'estate 2011 c'è stata un po' la svolta. Inverno 2011.
Sì, sì, sì. Abbiamo iniziato a girare molto inverno. Di più.
So che appunto, per parlare di girare, avete fatto anche un clip.
Sì. Ne abbiamo fatti tre nella nostra storia. Il primo fu per il primo singolo,
per il primo EP,
il primo EP che uscì in Gran Bretagna. E poi ecco Reason to Care e Finding the Right Words, sempre con lo stesso regista, Beppe Platania.
Com'è stata? Io sono particolarmente curioso, in quanto a me piace molto il cinema, faccio cinema, e mi piace la parte appunto tecnica anche. Come vi siete trovati a dover registrare voi stessi? Quindi rivedervi in video e capire come farlo.
Girare un video è difficilissimo, nel senso che poi il primo video fu a tratti anche imbarazzante, perché veramente non sapevamo bene come riuscire a trasmettere fingendo quello che poi la canzone in realtà voleva dire. Poi negli altri due, come in tutte le cose, poi si impara, è andato tutto decisamente in maniera più fluida e naturale. Che poi Reason to Care è stato girato in campo largo, sì. E quindi siamo tutti inquadrati contemporaneamente, mentre Finding the Right Words è un playback singolo per ciascuno, per cui ognuno, sì, di noi ha fatto almeno 4 take della stessa canzone.
Diciamo, comunque è una bella fatica.
Sì, appunto, perché devi fingere di trasmettere quello che in realtà poi hai trasmesso su disco, però fai finta.
Quindi è il palco più difficile.
Ma per me sì, tutta la vita, sì.
Diciamo che è una bella faticaccia, resiste.
Sì, sì, poi il playback, insomma, devi
comunque dare sempre la stessa energia a ogni ripresa, e
esatto,
fare il pezzo per 16-17 volte consecutive e tenere sempre quell'intensità, diciamo, è una bella faticata.
È vero, è vero.
Soprattutto per Reason to Care, che a Ferragosto, perché sotto
abbiamo
il sole,
girato con un clima
arido,
incredibile, diciamo. E il biondo, che essendo biondo ci ha avuto quasi un
mancamento,
un colpo di calore
che si può notare anche sul video.
Nel video c'è un momento in cui barcolli, ma non molli, però attenzione.
Barcollo ma non mollo.
Se io dico Scarlet Skyline,
grande band, grande pezzo, The More Than Life, è un grande band inglese che diciamo ultimamente ci sta dando molti spunti, dai. Stiamo molto spostando verso questo nuovo tipo di hardcore, post-hardcore proveniente da
prima guardavamo agli Stati Uniti.
Adesso sì,
adesso è molto più britannica.
Molto più oltremanica.
British.
Sì, sì.
E noi ci ascoltiamo appunto
More Than Life, Scarlet Skyline.
Peccato interromperla, ma ahimè. Siamo insomma in dirittura d'arrivo per quello che riguarda questa serata. Io intanto volevo ringraziarvi perché siete disponibilissimi e fate un genere che ho rivalutato in un certo senso, devo dire, perché io vengo dagli anni 80, sono il 74, quindi so che età avete voi, quindi avete dei buoni maestri, insomma, comunque sia musicalmente parlando, avete un buono stile, avete a me piacete, insomma, come gruppo, e devo dire che appunto ho rivalutato il discorso perché comunque sia, ho detto quelli lì fanno casino tutto quanto, poi ho detto tra me, ascoltiamo, vediamo, proviamo, e ho detto cazzo, vanno,
e grazie, devo dire grazie. Che e grazie a te per la per l'opportunità e per la bella chiacchierata.
Ringrazio voi di essere stati qui ospiti.
Un piacere.
Con me ringrazio gli amici dell'Afterlife,
che allora ringraziamo Daniele Giraldi e Kika e Sofia
che ci hanno concesso,
esatto, permesso di star qui stasera.
Benissimo, e Non so, avete delle date, diciamo, che allora, volete dire?
Abbiamo le prossime, il sabato 23 marzo al Red Live di Fabriano, domenica 14 aprile in una sessione inedita per noi.
Sì,
diciamo,
suoniamo o tentiamo di suonare un acustico, ma riarrangiando pochi pezzi nostri e facendo più che altro le cover per beneficenza, per raccogliere fondi per il gattile e il canile, per sostenere, insomma, questi ragazzi che con il solo volontariato si occupano dei gatti e dei cani abbandonati.
Poi saremo il primo maggio saremo a Loreto di Ancona per un festival. E poi per adesso basta, abbiamo queste, forse una a fine maggio qua nella zona
da confermare.
Si vedrà,
suspense.
Benissimo. Io appunto dicevo, vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio l'Afterlife, gli amici dell'Afterlife, ringrazio il nostro carissimo Alessandro che comunque sia ci ascolta e ci commenta tutte le volte, il nostro carissimo amico Marco per Celtic Tales. Non siamo riusciti a mettere il pezzo in quanto mi si è bloccata la chiavetta, però abbiamo rimediato mettendolo appunto su chat. Potrete trovare poi su Fans Universo Parallelo il pezzo che aveva preparato per questa sera, perché devo dire che Marco si impegna ogni settimana al 101%, neanche al 100%. Stesso vale per quello che riguarda Alessandro. Ale, ci sei?
Buonasera. No.
Bene, io volevo spendere giusto due parole per quello che riguarda il libro, perché è una cosa a cui tengo e mi piaceva dirlo anche in diretta, ecco, prima della chiusura. Vuoi dire qualcosa brevemente a chi fosse intenzionato magari a togliere quella curiosità che è appunto comprando il libro?
Come avevo già detto in precedenza, la raccolta di quasi tutti i miei articoli e interviste pubblicati online, sia per i portali di Roma e Milano con cui ho collaborato 3-4 anni scorsi, sia con Radiofonica e Unisound, radio universitari.
Benissimo.
E la prefazione di questo libro, come si è già detto, di Enrico Vaine,
che non è poco, insomma.
Basta.
Io so che in quanto ci siamo conosciuti appunto anche in radio, che tu ti impegni al 200%, idem come Marco, per quello che riguarda lo scrivere. Vuoi dare un consiglio a chi scrive testi musicali per quello che riguarda magari le parole?
Ok, guarda le parole. Beh, io non sono mongol, ecco. Comunque sia, è tutta questione di ispirazione.
Quindi l'ispirazione è quello.
Per me perlomeno nel mio piccolo, insomma, in quello che scrivo è questione di ispirazione. Adesso, per esempio, mi piacerebbe da quasi tutti gli articoli che ho pubblicato in questo libro, ampliandoli, farli diventare dei saggi. Due di questi sono già in cantiere, tra l'altro. E poi, chissà, essere preso da una testata importante per anche come collaborazione, così per intervistare dei nuovi personaggi non solo del cinema ma anche del teatro, della televisione, della musica leggera, dello spettacolo italiano.
Benissimo. Dove possiamo trovare il libro se lo volessimo comprare?
Allora, si può scrivere un'email a ordini@edizionisensoinverso.it, da Senso Inverso, appunto, la casa editrice di Avena con cui ho pubblicato questo libro. Se no, si trova sulle librerie telematiche o ordinando in libreria. E se no, c'è il mio sito www.alessandroticotti.it a fare da filtro, anche per le mie precedenti pubblicazioni, per tutto quanto quello che fa.
Benissimo, Ale. Io ti ringrazio e ci ascoltiamo la prossima settimana.
Ok, ciao.
Ciao, grazie. Io volevo fare, tu so che avevi ancora un appunto.
Un ultimo saluto e un ringraziamento a Cristiano Corbucci, che è un giovanissimo ragazzo che fa il grafico e ha disegnato la nuova cassa, la pelle della cassa del nostro batterista.
Fatto un bel lavoro, tutto a mano, sì. È veramente bravo come ragazzo.
Io
quindi salutato tutti, no?
Vi ringrazio.
Sì. Tutti.
Ringrazio anche i vostri diciamo amici, colleghi, musicisti, cantanti che stanno praticamente seguendoci in questo momento. Ringrazio Radiofonica che ci permette sempre di andare in onda e essere qui presenti ogni settimana. Ringrazio Francesco di là e tutti gli amici che sono, diciamo, dell'officina da cui appunto trasmettiamo la radio. E vi lascio con l'ultimo pezzo, ma non è l'ultimo, dei Shinebox, e lo faccio presentare direttamente. Io ringrazio anche Marco, che ogni settimana prepara quello che è un gruppo per Celtic Tales, che poi metteremo, diciamo, la prossima settimana, e lo faremo ascoltare la prossima settimana, e durante la settimana lo potete trovare su, appunto, Facebook. Volete dire prima di chiudere i vostri contatti per quello che riguarda Facebook?
Sì, ci trovate su Facebook, alla pagina Shinebox Page, o la pagina Shinebox è proprio la pagina fan. Poi ricordiamo anche l'email shinebox@libero.it. Poi ci trovate in vari siti, YouTube, Last FM, SoundCloud, ovunque.
Anche troppi, insomma.
Anche troppi, siamo ovunque.
C'è un oceano veramente.
Su Twitter, Shinebox Page su Twitter, siamo molto modaglioli su questo aspetto.
Beh, la presenza vi posso assicurare che è ottima, è piacevole sia ascoltare che secondo me stare a un concerto, quindi
grazie.
Io sicuramente, se avrò l'opportunità, verrò ad ascoltarvi dal vivo.
Ti insomma. Aspettiamo allora.
Vi lascio con l'ultimo pezzo appunto dei Shinebox, che è
Between Earth and Universe.
A mercoledì prossimo. Ciao.
Ciao.
Ciao. Not so bad at all. This life quickly goes. I'm screaming all I can. This silence is the crash. Tell me